Dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. L'amore del Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Primere ar, prendere l'iniziativa, vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore, e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani, arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po' di più di prendere l'iniziativa. Come conseguenza la Chiesa sa coinvolgersi. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: sarete beati se farete questo. La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all'umiliazione se è necessario, e assume la vita umana toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la loro voce. Quindi la comunità evangelizzatrice si dispone ad accompagnare, accompagna l'umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese, la sopportazione apostolica. L'evangelizzazione usa molta pazienza ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche fruttificare. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo. Però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre festeggiare. Celebra e festeggia ogni comunità, ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell'evangelizzazione. L'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia, in mezzo all'esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice a fonte di un rinnovato impulso a donarsi.
Vorremmo metterci in ascolto della parola del Signore e trovare nella vicenda di Giona un esempio che ci strappi dalla stanchezza e dalla delusione che ci circondano e rischiano anche di soffocarci. Le nostre città, le nostre vie, le nostre piazze sono abitate da persone abbastanza frettolose e indaffarate, preoccupate di non voler perdere tempo. O Signore, un profeta che oggi volesse parlare di te rischierebbe di finire inascoltato, e forse anche oggi la sua missione si risolverebbe in un fallimento. Questo tuo profeta, Giona, lo sentiamo vicino a noi, perché ha solcato il mare della paura, come noi, molte volte, per sfuggire alla tua voce. Ha attraversato la valle della delusione e della sconfitta e non è riuscito a sperimentare la gioia che nasce dal dono del tuo amore. Giona, rappresenta un po' tutti noi, oh Signore. Abbiamo bisogno di risentire la tua parola che ci chiama alla conversione e di essere guariti dalla medicina del tuo amore. Accostati a noi, Signore, come un amico. Lascia che le pagine del racconto del tuo profeta in queste 5 settimane scorrano dentro le nostre vite e la misericordia che hai mostrato verso di lui cancelli le nostre colpe. I protagonisti del racconto l'abbiamo già visto in questo, ascoltato in questi primi 3 versetti, o meglio 2 versetti. La figura principale è il Signore, è il Signore che ha a cuore il suo popolo e non ha preferenze, anzi prende gusto nelle scelte impossibili. Sua è l'iniziativa di rivolgere a Giona la parola e di inviarlo a Ninive. La seconda figura di rilievo è Giona, un profeta vissuto nell'ottavo secolo avanti Cristo, nel periodo di massimo splendore del regno di Israele, sotto il regno di Geroboamo II, ottavo secolo avanti Cristo, citato anche nel libro dei Re, al capitolo 14. La terza figura che il testo presenta è Ninive, una città grande, 120.000 abitanti. Nel secolo VIII avanti Cristo divenne capitale della Siria, oggi l'Iraq del Nord. Nell'antichità gli Assiri avevano la fama di essere un popolo feroce. Quando conquistavano un territorio, deportavano la popolazione. Ninive, la capitale, era conosciuta come città violenta e malvagia, simbolo di impietà. È simbolo dell'oppressione del loro potere, della efferatezza e della forza delle loro armi. Capite perché Giona sente rifiuto per andare a Ninive. Oltre alla paura, pensava come tutti che non ne valesse proprio la pena. La chiamata di Giona. Forse anche a noi a volte capita di dire, ma qui non ci si cava un cece, non vale la pena nemmeno andarci, o nemmeno cominciare. Ma se uno parte sconfitto, è meglio che non parta per niente. Papa Francesco più di una volta dice, se uno parte con il pessimismo, nessuno può intraprendere, il numero 85 dell'Evangelii Gaudium, nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. E cita Papa Francesco le parole di Paolo, nelle difficoltà ti basta la mia grazia. Ma aggiunge, il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. le facce da funerale nell'evangelizzazione sono perdenti, per natura. Capite allora perché Giovanna sente fatica? E cominciamo anche a capire noi quali sono le situazioni, gli ambienti, le difficoltà dove non vorremmo mai investire la nostra vita. Nel profeta Giona, accanto alla consapevolezza della chiamata divina, convivono i limiti della sua umanità e della sua fragilità. Ma Dio usa scherzi molto grossi, non chiama né i migliori né i più bravi. Un uomo limitato, pauroso, fragile. Egli condivide, Giona, una mentalità intollerante ed egoistica, tipica del periodo in cui vive, per la quale Israele era l'unico popolo scelto da Dio, unico destinatario della salvezza. E quindi perché sprechiamo tempo fuori? Un po' tutti noi ci ritroviamo nella figura di Giona con le nostre debolezze, le nostre attese, i nostri interrogativi, dinanzi al capovolgimento che la chiamata di Dio rischia di provocare nella sua vita. E ognuno di noi a volte preferisce tentare la fuga. Lo vedremo la prossima settimana, capitolo 1, versetto 3. Giona invece si mise in cammino per fuggire da Tarsis. Giorni fa parlavo con un vescovo amico mio, non di qui ma non delle Marche, mi diceva: per cambiare un parroco ci ho messo un anno, che fatica, fino alla depressione, mi ha detto. È quel giorno che non si vuol muovere. Ma anche a voi può capitare, per parlare a un parente, un amico, passano 10 anni, o per ritendere la mano alla moglie, al marito, ai genitori, o alla consorella monaca, suora, passano giorni e giorni. Anche noi siamo Giona sifoni, con pregiudizi. Dinanzi al capovolgimento che la chiamata di Dio rischia di provocare la sua vita, preferisce Giona fuggire. Anche in questo ci rappresenta, soprattutto quando desideriamo che Dio ci ascolti. Dio chiede a Giona di farsi suo portavoce e di andare a Ninive, la grande, terribile città malvagia. Ogni vocazione nella Chiesa è risposta dell'uomo a una chiamata. Dio non guarda le capacità e i meriti delle sue creature, perché Dio ama e chiama con assoluta gratuità, non esclude nessuno. Ogni chiamata nella Chiesa è un dono di Dio che supera i limiti e la debolezza umana. Il Signore chiede a Giona la capacità di uscire da sé e dal chiuso della sua mentalità di credente in un Dio costruito secondo le sue concezioni religiose, per aprirsi al mistero del vero Dio. Anche oggi trovo bonariamente molte persone indignate contro questo messaggio del Papa di tenerezza per i peccatori. Mi capita giorno dopo giorno gente indignata. C'è un'idea di Dio che deve essere distruttore e non tenerezza. Gli aiuto a pensare, ma ditemi voi dove nel Nuovo Testamento si parla di questo Dio. Cosa dice di nuovo e di sconvolgente il Papa? O di antico e di nascosto a volte dalla nostra pochezza? C'è gente che ha questa paura. C'è gente che ci soffre pure. Si preoccupa. Quasi che tutto è lecito perché è misericordioso. La misericordia non sana l'errore, non sana la fatica di chi ha sbagliato o il dolore di chi ha un fallimento interiore, però ti dà l'opportunità di camminare ancora. Noi preferiamo rimandare le decisioni che costringono a compiere scelte a volte scomode. Il Signore non chiama ad abitare in dimore agiate, non offre facili successi. Il Vangelo dice che il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E la strada che indica passa attraverso la porta stretta del sacrificio e della croce. Va liberata, cari fratelli e sorelle, questa volontà di amare il Signore e di accogliere il suo invito a seguirlo nella via del Vangelo. Il libro di Giona è la storia di un uomo che Dio chiama per annunziare la sua parola. Il testo vuole comunicarci un messaggio: Dio è misericordioso, anche nei confronti di Ninive. Non dice Giona va a predicare la misericordia, vai a Ninive, in quella città corrotta e violenta. Non ti dice Signore sii buono, ma fa pace con tua moglie, o va a trovare il tuo suocero, o tendi la mano al vicino di casa, o non giudicare quello che non pensa come te. Ninive, la grande città e le nostre città. La vicenda di Giona inizia con un ordine impartito dal Signore: alzati, surrexit, risorgi un po', cosa stai facendo, impigrito? Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona, quasi contento, così li fa fuori. No, è salita Dio, in modo che lui è ricco di misericordia e di voglia di salvezza. Il verbo andare fa parte del gruppo dei verbi che nella Bibbia definiscono una vocazione. Andare significa essere mandati dal Signore a compiere una missione, non è un optional. Giona è chiamato dal Signore ad andare in terra straniera a predicare la conversione e la salvezza che il Dio di Israele vuole donare. A chi? A Ninive. Non a chi se la merita, a chi Dio vuole. Papa Francesco, abbiamo ascoltato nella proclamazione del numero 24 dell'Evangelii Gaudium, si lascia guidare dalla spiritualità dell'esodo, caratteristica del tempo di Quaresima, tanto più in questo inizio del nostro tempo di Quaresima. E, abbiamo sentito, traccia lo stile di una comunità cristiana in uscita. La Chiesa in uscita prende l'iniziativa davanti ai molti deserti dell'esistenza umana, o le tante Ninive. Dov'è Ninive oggi per me? O per te? Sarà la storia della malattia, della sofferenza nella città? Sarà quella città del fallimento, dell'insuccesso morale, spirituale, economico? Sarà la città dell'isolamento, dell'incapacità ad entrare o rientrare in relazione? Sarà oggi forse quella città della banalità, della superficialità? Oppure sarà una città desertificata degli affetti, dei propositi di bene? Il deserto e la Ninive che è nella tua città, nel tuo ambiente, come in tutte le città. La Ninive che è fano, ferita, non priva di divisioni, di continue polemiche, talvolta incapace di custodia del fratello, che divide gli uomini in amici e nemici, di parte o controparte, non uomini con pensieri diversi, ma amici e nemici. Non è forse Ninive questa? Non ci interroga? O le solitudini del vivere? Alzati e va. Qual è la tua Ninive? Può essere la tua famiglia, può essere il tuo campo educativo, può essere la tua professione, può essere la tua chiesa, la tua comunità, può essere anche te stesso. Alzati, va, entra in te. Forse ti sei abbeverata, ci dirà la terza domenica di Quaresima, a cisterne screpolate e stai morendo di sete. Forse hai desertificato la tua spiritualità, o la parola di Dio l'hai solo intronizzata ma non messa dentro. Ninive, la grande città, la mia città, la mia vita. Oggi può essere presa a simbolo delle nostre storie. La vita che nelle sue vie, nelle sue piazze, nei suoi lussuosi palazzi si svolgeva diventa un richiamo per noi che sempre meno ci riferiamo a Dio ed espelliamo ogni simbolo di fede e ogni traccia di religiosità dal nostro contesto culturale e sociale. La predicazione di Giona con il suo richiamo alla conversione e alla penitenza rappresenta un appello a guardare alle ferite e alle tracce di peccato presenti nella nostra vita e nei nostri ambienti. Proviamo a dargli un nome. La città di Ninive diventa il simbolo che riassume in sé la vita delle metropoli, ma anche degli agglomerati urbani. Ci sono solitudini a volte nei paesini così piccoli. Con le problematiche di integrazione, di solitudine, di povertà che sono sotto gli occhi di tutti, sempre meno la fraternità riesce a regolare la convivenza in uno stesso nucleo di persone, nel pianerottolo del palazzo, nel condominio, persino nelle chiese. In ogni città ci sono, anche nelle nostre, piaghe da curare, ferite da lenire. Papa Benedetto richiamava relativismo e indifferenza che allontanano molti dalla fede, dall'esperienza religiosa, vive un problema morale che intacca la vita dei singoli, delle famiglie, della società. Permettetemi, si spende più per i cani che per i poveri, lo dice la legge. E non ce l'ho con i cani. La città di Fano per legge deve spendere 190.000 euro per i canili alla mensa dei poveri, quest'anno deve dare 12.000 euro. Lo permette la legge, lo esige la legge. Non vi sentite rivoltare la stomaco a voi? Parentesi per respirare. Mi diceva un sindaco dell'entroterra: se ho diversi gatti da mantenere, mi costano quanto i vecchi che tengo a ricovero nel pasto. Un pasto collettivo, 2,5-3 euro. Un gatto, 3 euro a giorno. E non sono contro gli animalisti, ci mancherebbe. C'è qualcosa che ci è sfuggito di mano. E noi, vado all'ultima catechesima, così vi metto il gusto, piangiamo più per una pianta di rigino che si secca che non per un popolo che muore di fame. E ci teniamo tutti in questo trucco, siamo tutti silenti. Le leggi sono fatte anche per ragionarle, per cambiarle, per motivarle. Sta emergendo, è già emersa in maniera drammatica, una crisi lavorativa senza misura, sociale, tocca le famiglie, assume i nomi della disoccupazione, della precarietà, della furbizia anche, della solitudine. Noi credenti non possiamo estranearci dall'interpretare il significato di questi fenomeni critici. Il Signore affida a noi il compito di trovare o di provare a cercare il rimedio adatto a curare le ferite della convivenza umana. O il vuoto interiore delle nostre generazioni, non solo dei ragazzi, anche di noi adulti. Gli eventi luttuosi che ci narrano le TV ci angosciano. Oggi fa paura ascoltare il telegiornale. Se avessi figli sotto i 10 anni, chiuderei la TV. Che sono la punta di un iceberg, di una solitudine, di una paura di vivere, di una paura di futuro. Se una mamma riesce a uccidere 3 figli, noi facciamo subito a dire: è matta, giusto? Forse è malata, ma come ci è arrivata? Perché? Per come? E poi te lo spiattellano sulla TV mattina, sera e notte, via, quasi incentivando l'emulazione. C'è un grande bisogno di Dio. Se siamo credenti, e spero anche praticanti, non dobbiamo mai dare troppo per scontata la ricerca di Dio. Dobbiamo riscoprire il dono della fede e la bellezza della grazia che il Vangelo offre alla nostra intelligenza e al nostro cuore. Ma se usciamo e andiamo in chiesa con le facce da funerale, chi volete che si accosti a noi? Come Ninive, la nostra città, si può accostare a noi lagnosi o legnosi nella vita? L'esperienza del profeta Giona ci sollecita anzitutto ad accogliere l'appello alla conversione e alla penitenza per ritornare al Signore. Compiere questo primo passo significa iniziare a non escludere Dio dal proprio orizzonte di vita, ma prendere coscienza che viviamo sotto il suo sguardo e la sua protezione. Diventa poi sempre più urgente che i cristiani si attivino per affrontare i mali del nostro tempo. I primi di questi, credo, o il primo di questi, è la fragilità della vita dell'uomo. Sempre meno si ha rispetto per l'inestimabile valore dell'esistenza umana. La fragilità si ripercuote sulla vita dell'uomo e sulla sua capacità di compiere scelte significative di fedeltà, di donazione amorosa. Ogni decisione è sottoposta alla libertà del soggetto e alla possibilità di venir meno all'impegno. La fragilità talora genera la prepotenza, il non rispetto dell'altro, la violenza. L'ingiustizia sociale rende precaria la vita di giovani adulti, ostacola la difesa del posto di lavoro, minacciato da una crisi economica ormai perdurante, speriamo non permanente. La solitudine, reputo che sia il secondo grande male che affligge la vita nella città e nei paesi. Sì, è vero, noi abbiamo il narcotico, la TV e lo sport. Nei dibattiti delle crisi familiari c'è un invasore, è il dio del calcio. C'è il terzo incomodo che ci rende muti, il dio della TV. E il commercio ha capito così bene questo che ci mette le partite il venerdì, il sabato, la domenica a pranzo, la domenica pomeriggio, la domenica notte, il lunedì, il martedì per chi fa le coppe, il mercoledì per chi fa la Champions League, il giovedì, beh, un bel film d'amore. Nemmeno quelli ci stanno più in TV. C'è un invasore nel talamo familiare. È la diabolica TV. L'ultimo male, ma in questo mio parlare breve, lo prendo dalle parole di Papa Francesco di questo tempo, è la corruzione, il malaffare. Esiste, esiste e impera, e ci proviamo quasi tutti spesso. La corruzione e il malaffare che gravano come una nube oscura e contagiosa e impediscono alla limpidità dell'onestà e alla rettitudine di parole e comportamenti di risplendere. Speriamo che la Chiesa non sia corrotta, ci dice Papa Francesco. Questo male si insinua come un tarlo nella vita pubblica, amministrativa, privata, diventa fonte di gravi scorrettezze. Ma anche tanta omertà c'è in giro. Mezzo per ottenere privilegi e facili e futili guadagni. La corruzione rende malvagia non solo la vita dei singoli, ma intacca negativamente anche quella della stessa città e causa disuguaglianze e ingiustizie imperdonabili al nostro tempo. Davanti a queste problematiche esterne ed interne, oggi il Signore dice a te, Giona, alzati e va, dove ti piace, no, a Ninive. Nella tua città, dove ti dico io, come conosciuto la malvagità di Ninive, così oggi il Signore conosce i mali della nostra società. Non teme di assumerli e di configgerli nel legno della croce, purificandoli con il suo amore. Quante volte il Signore manda proprio dove non si vorrebbe? Pensiamo alle ripetute resistenze di Mosè. Ma io, Signore, non so parlare, ci ho già provato, ho mandato male. Ho bisogno di salvare il mio popolo. Vacci tu, dice Dio a Mosè. Ho torto collo, partì. Pensiamo alle ripetute, ai lamenti di Geremia, maledetto il giorno in cui sono nato, ma chi me l'ha fatto fare a giocarmi la vita con te, Signore? Ma poi si riprende. Pensiamo allo stesso profeta Elia che è fuggito nel deserto e arrivato al monte Horeb sente la voce di Dio che gli dice: che fai qui Elia? Dove stai scappando? Sono rimasto solo, libro dei re, bellissima pagina, capitolo 19, versetti 14-15, dice Elia: sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. E il Signore gli disse: su, ritorna sui tuoi passi. Non dice: poveretto, ce l'hai col parroco, col viceparroco. No, no, su, ritorna sui tuoi passi, torna lì da dove stai fuggendo, lì dove hai preso le botte, lì dove io ti ho mandato, lì dove c'è più bisogno. Giona si trova investito di una terribile missione: andare a Ninive per invitare gli abitanti di quella città alla conversione. Chi poteva avere il coraggio di denunciare i peccati di quella gente prepotente e malvagia? Giona si sente gravato da un incarico impossibile e anche ingiusto. Se sono nemici di Israele, pensa, perché il Signore si cura di loro? Piuttosto bisognerebbe distruggerli. Giona non è d'accordo con il Signore. Non condivide il progetto del Signore di voler guarire gli abitanti di Ninive. Prima o poi, cari amici, siamo chiamati tutti ad andare ad affrontare qualche Ninive. C'è una pretesa su di noi, sul nostro tempo, sul nostro amore, sul nostro coraggio, alla quale preferiamo a volte sottrarci. E se il Signore ti dicesse: alzati, giovane, vai in seminario. Ma sai, vai in seminario, c'hai tutte le caratteristiche, te le riconoscono, spenditi la vita per una missione e la fai con gioia. Dicono gli esperti: il Signore chiama ancora e che mancano i coraggi di partire, siamo sulle vertigini. Si tratta di andare a Ninive, non in tutto il mondo, non altrove. Non è certo Giona ad avere scelto Ninive, l'iniziativa è stata unicamente di Dio. Il Signore spedisce Giona a Ninive, ossia là dove rischiava la pelle. Proviamo ora in conclusione a interrogarci: che cosa rischiamo noi per il Signore e con il Signore? E perché proprio a noi tocca? Propongo in conclusione alcuni spunti utili per la riflessione. La missione è un ordine, un dovere, non qualcosa che si può fare o non fare. La bella seconda lettura, pochi versetti, lettera ai Corinzi: l'amore di Cristo ci sospinge, può essere tradotto in varie maniere, ci preme, ci incalza, ci afferra, non ci dà tregua, ma la traduzione latina suonava così: urget nos. Qualche esegeta traduce: ci tiene in suo potere. L'amore di Cristo ci tiene in suo potere. Noi rimaniamo in Cristo nella misura in cui accettiamo di essere mandati, scomodati da Lui. Non è possibile prospettare la vita cristiana o sacerdotale o monastica in proprio. Viviamo nella misura in cui usciamo da noi per andare verso gli altri. E la missione si esprime nel gesto di alzati, alzarsi, e pensare che si sta così bene sprofondati nella poltrona. Secondo spunto di riflessione: il nostro Dio non è un Dio comodo, facile, rassicurante. È un Dio destabilizzante. Da sempre scombussola i nostri piani, muta i programmi, allarga smisuratamente gli orizzonti, traccia e indica strade nuove, mai percorse finora, ci fa stare con la valigia in mano, per dirla simbolicamente. È un Dio instabile come quello di Abramo, instabile, ci rende instabili. Non sedentare, alzati e va, e dire, ripeto ancora, si sta bene seduti, sdraiati. Solo alzandoci abbiamo la possibilità di prendere in mano la nostra vita. Alzarsi è staccarsi dal torpore che ci assale, che ci paralizza. Alzarsi significa abbandonare gli stalli su cui siamo accomodati, le abitudini. E si è fatto sempre così. Il rassegnarsi, avere le chiese non piene, ma non per l'orgoglio di averle piene. Alzarsi vuol dire abbandonare abitudini, rinunciare al comfort, svestirci degli abiti su misura che ci siamo confezionati. Alzarsi significa anche capacità di cambiare parere, di rinnovarci nei pensieri e nelle scelte di vita, anche pastorali. Ci si abitua a tutto, persino a Dio. Dice Bernanò a questo riguardo una frase un po' cattiva e scherzante. I cristiani, sicché, sono capaci di installarsi comodamente persino sotto la croce di Cristo. Ripeto le parole di Bernanò. I cristiani sono capaci di installarsi comodamente persino sotto la croce di Cristo. E Dostoevsky così scrive: l'uomo è un essere che si abitua a tutto. Penso che questa sia la sua migliore definizione. Niente riesce a smuoversi. Siano i preti, i vescovi che voi laici. Si è fatto sempre così. Ma i miei avevano fatto così. Io ho fatto sempre così. Missione è partire. E partire implica lasciare. Non si può partire portandosi dietro tutto. Partire implica un cambiamento radicale nella propria vita. Missione è andare altrove. Ci sono altrove o dove conosciuti di nostro piacimento, gratificanti, verso cui si è contenti di essere mandati. Vedo con grande onore, ma anche con una certa preoccupazione, si va bene in Africa, ed è bello questo, si parte, si racconta, si è un po' eroi, ma non si parte per tre palazzi distanti da te per dare un aiuto. Oh ragazzi, non dico di andare in Africa, fa bene, ma se l'Africa non la troviamo anche qui vicino? Certo, lì ti senti importante, tu sei colui che dà, o meglio, sarebbe meglio se sei colui che riceve. Qui non sei molto importante, sei uno dei tanti. Missione è andare altrove, e ci sono cose che ci piace fare, che sono di nostro gusto. È piuttosto agevole rispondere a chiamate di questo tipo. Il cuore ci va volentieri e le gambe seguono senza problemi, ma ci sono purtroppo i dove ignoti, perfino inquietanti. Ci sono i cosa che non ci piacciono, o che non abbiamo mai fatto, o per cui ci sentiamo impreparati, inadeguati. Qui invece siamo chiamati a ripetere l'esperienza di fede di Abramo, il quale partì senza sapere dove andava. Alla fine ci ritroviamo come Giona, la nostra Ninive, piccolo o grande che sia. Ninive è il luogo dove non andiamo volentieri. Ninive è il luogo dove addirittura non vogliamo andare. Ninive è il compito che non intendiamo svolgere, le persone che intendiamo scansare. Ninive è la responsabilità che non ci vogliamo addossare. Ninive sono gli appuntamenti che desideriamo evitare o disdire. Andare a Ninive significa andare dove non ci porta il cuore. Quella mano tesa,
quella parola riconciliante, quella visita non dovuta, quella carità non richiesta.
Ninive, dove tu non vorresti andare. Ninive, rivolgersi a quelli che consideriamo irrecuperabili. Alzati e va. Nella profondità più nascosta del nostro cuore c'è un luogo vicino e lontano dove speriamo che Dio non ci chiami a servirlo. Anche noi scappiamo verso Tarsis. Anche noi, diremo la prossima volta, forse preferiamo addormentarci nella stiva della nave, dove nessuno ci disturba, dove speriamo che Dio non ci venga a scovare. Dio ci chiama altrove rispetto ai nostri desideri e alle nostre previsioni. Che cosa devo fare, Signore? Atti 22. Siamo servi inutili, Luca 17. In mezzo a questi due estremi sta la nostra gioia inalterabile. Salmo 16, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ninive è un luogo limitato, preciso. Si tratta di andare là, a Ninive, non in tutto il mondo, non altrove, non amo tutto il mondo. Devi amare o puoi amare quello che vedi, che si inciampa con te. È facile amare tutti e non voler bene a nessuno. Fosse di peso per lui, Giona avrebbe scelto qualsiasi altra cosa, meno quella che andare a Ninive. Non è Giona che ha scelto Ninive, è il Signore che ce l'ha mandato, senza neppure consultarsi con lui, senza chiedere il suo parere, se la destinazione era di gradimento o meno. Ma il Signore si è mostrato intrattabile, o meglio, ha perso la testa per un popolo prepotente, perché voleva farlo diventare amoroso. Ninive è parlare altrimenti, concludo. Abbiamo detto missione e non iniziativa personale, ossia andare dove non vorremmo, fare ciò che non gradiremmo, avere a che fare con gente che non avremmo scelto. Adesso aggiungiamo in conclusione, missione è dire parole non nostre, ma di un altro che ci ha messo in bocca. Dire a Ninive, tu puoi convertirti. E Giona non voleva, voleva dire voi siete disgraziati. E dire alla feccia tu diventi profumo. E dire non parole nostre, ma parole di Dio. Parole come Dio le pensa. E pensare gli uomini come Dio li pensa. Non li pensa delinquenti, ma amabili. Il misericordioso. E Giona avrà bisogno di grandi levate di capo per ripartire una seconda volta, dopo aver sperimentato la morte e l'angoscia, ripartirà ma ancora non convertito. E il buon Dio fa prima, fa meno fatica a convertire un popolo testardo che non a convertire un credente profeta vigliacco. Che Signore ci faccia sentire un po' testardi, un po' cattivi, sicché con noi possa sperimentare che noi ci abitiamo con, ci vestiamo di sacco e di cenere e possiamo gioiosamente ritornare a Lui felicitati dalla Sua misericordia.